Isola Deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica, benvenuti sull'Isola Deserta. Siamo qui stamattina con Liv Ferracchiati, drammaturgo. Che ci fa un drammaturgo sull'Isola Deserta?
Un drammaturgo sull'Isola Deserta è qua anche per raccontare un po' quello che fa teatro, magari, e in particolare per parlare un po' della trilogia che è, come si dice, no, il mio ultimo assemblaggio di tre lavori, tre capitoli sul tema del transgenderismo, che sono Peter Pan guarda sotto le gonne, Stabat Mater e Un'eschimesi in Amazzonia.
Che ci fa Un'eschimesi in Amazzonia?
In realtà ci capita per sbaglio, perché non è previsto dall'ambiente in cui, diciamo, viene accolto e non accolto. Parte questo titolo in realtà da una metafora dell'attivista Porpora Marcasciano, che dice che appunto le persone transgender potrebbero avere le vite più serene e tranquille possibili se la società fosse leggermente più preparata ad accoglierle. Invece si trovano di fatto ad essere appunto degli eschimesi che vivono in Amazzonia, quindi con un vestiario non adatto, impreparati al clima e impreparati gli amazzoni stessi ad avere lì degli eschimesi. Per questo si creano, diciamo così, dei fraintendimenti fra i due, diciamo, elementi della società, quindi individuo transgender e la società, che nel mio spettacolo appunto è rappresentata da un performer che poi sono io, che è l'eschimese, che si trova ad improvvisare proprio letteralmente. Io ho dei punti tematici, dei nodi tematici che, diciamo così, attraverso, ma di fatto improvviso anche molto in reazione con il pubblico in sala, quasi, diciamo, avvicinandosi alla stand-up comedy in qualche modo. E questo perché la parola è usata come fragilità, che rappresenta proprio la metafora verticale della condizione della persona transgender, che si trova ad improvvisare nella vita perché non c'è una strada tracciata davanti a sé proprio a livello di comportamento. Non si sa, ad esempio, anche banalmente nelle presentazioni, cosa dire o non dire di se stessi, parlare o non parlare al maschile, rivelare la propria identità o magari trattenere quel segreto anche perché per quieto vivere uno vuole solamente andare al bar e prendere un caffè.
Siamo qui sull'Isola Deserta con Liv Ferracchiati, drammaturgo. Ci ha parlato dell'eschimese in Amazzonia, l'ultimo capitolo della sua trilogia sul transgenderismo. Liv, che libro ha portato sull'Isola Deserta stamattina?
La morte a Venezia ho scelto, Thomas Mann, perché è una lettura che, diciamo, sto attraversando un po' i vari testi di Mann, e in particolare mi sto soffermando su questo perché leggendolo è nato uno spunto per un altro lavoro teatrale che spero, che è appena nato proprio, quindi non so dire ancora bene cosa sarà, però spero sia il prossimo lavoro di compagnia, che è la compagnia di cui faccio parte, The Baby Walk, e spero, insomma, di poter approfondire con loro in una residenza che dovrebbe partire tra l'altro a fine agosto, inizi settembre. La cosa che mi colpisce particolarmente e su cui mi piacerebbe lavorare proprio come immagine iniziale è questo invaghimento, questa attrazione che parte attraverso l'osservazione, tutto su sguardo, solo lo sguardo, non c'è parola. E siccome con la trilogia abbiamo lavorato tantissimo con la parola, mi piace questo fatto, come dire, di sottrarre invece poi un po' questa parola, anche perché in compagnia abbiamo dei danzatori e in particolare, tra l'altro, c'è una somiglianza tra il Tazio del film di Visconti e la nostra danzatrice proprio a livello viso così, e non lo so, le prime immagini sono partite con del movimento, con della danza che lei potrebbe improntare, e poi sicuramente ci saranno anche delle parole, perché poi gira io le tiro fuori.
Cosa racconta la morte a Venezia?
Intanto racconta la disperazione del creare bellezza, no? Cioè questo rapporto tra chi possiede bellezza e chi la crea, che per me in questo momento è anche un filo narrativo di un percorso che sto facendo, perché c'è un altro lavoro che debutterà a breve, che si chiama Commedia con schianto, struttura di un fallimento tragico, che racconta, è una piccola satira, diciamo, sul sistema teatrale italiano in particolare, ma anche sugli artisti e sulla difficoltà della, della creazione, sia come atto proprio creativo artistico alto, ma anche come che si scontra con il dato produttivo, no? Che ti richiede uno spettacolo dietro l'altro in qualche modo per esserci. E per me è un proseguimento che però si sposta più dalla parte appunto della scrittura, della creazione, diciamo del confronto appunto tra la difficoltà di creare bellezza che comporta anche a volte nella vita dell'autore delle esperienze anche dolorose, forti, diciamo di sporcarsi le mani a fondo, l'anima in qualche modo anche.
Eppure dovresti sapere che l'arte è il mezzo più elevato di educazione. E l'artista non può che essere un esempio, capisci? Deve essere un modello di onestà e di equilibrio. Non può essere mai ambiguo.
Ma l'arte è ambigua. Sempre. E la musica è la più ambigua di tutte le arti. Sì, Gustav, è l'ambiguità elevata a sistema. Aspetta. Ascolta. Prendi questo accordo. Oppure questo. Lo puoi interpretare come più ti piace. Hai davanti a te una lunga, infinita serie di combinazioni matematiche. Imprevedibili, inesauribili. Un paradiso di doppi sensi, nel quale tu stesso sguazzi più di chiunque altro come una foca nel suo acquario. La senti, no? La riconosci, vero?
Adesso basta.
È la
basta,
tua,
smetti,
la tua musica.
Ma se lei dovesse raccontare Morte a Venezia a chi non lo ha letto, come lo racconterebbe?
Io in modo molto semplice. C'è uno scrittore di una certa età che ha bisogno di cambiare un po' quella che è la sua vita, che è diventata rutinaria dopo aver sbagliato la prima destinazione, no? Perché finisce, mi sembra, a Pola, no? E poi a un certo punto decide che forse è meglio Venezia, e lo trovo abbastanza sensato. Prende una nave, ci arriva e, arrivato in albergo, vede questo ragazzino bellissimo che rapisce completamente l'attenzione dell'autore e lo insegue per tutta Venezia, ed è talmente lo sforzo di appunto afferrare questa bellezza inafferrabile che muore.
Il Ferracchiati, drammaturgo sull'isola deserta, ha portato con sé Morte a Venezia di Thomas Mann e tutta la sua produzione teatrale. Perché una persona nata a Todi, in un paese piccolo del centro Italia, invece di fare lo scrittore decide di fare il drammaturgo? A che punto?
In realtà non lo decide, nel senso, io ho sempre scritto, è sempre stata, anzi per me la chiave d'accesso al teatro è stata attraverso la scrittura, e mi accorgevo che quello che scrivo, cioè mi accorgevo, nel senso l'ho capito dopo in seguito, che quello che avevo scritto, che scrivevo, non era in forma narrativa, ad esempio non era poesia sicuramente, era qualcosa che funzionava se era dato a delle persone che potevano agirlo, dirlo. E quindi ho fondato una compagnia quando avevo 19 anni con degli amici lì a Todi, diciamo facevamo teatro a scuola, poi alcuni di loro tra l'altro hanno fatto anche le principali accademie teatrali, insomma, in Italia, insomma fanno ancora questo mestiere, e quindi non è che l'ho deciso, è proprio una cosa che, come dire, fa parte della mia natura.
Che differenza c'è tra uno scrittore e un drammaturgo, se c'è?
Non so se c'è una differenza così netta, forse il drammaturgo sta più nella parola viva, no? Nella parola colloquiale, ricerca la parola anche sporca, almeno io, a me piace molto questo, cioè nel senso, più che la bella composizione della frase, no? In qualche modo, cioè, mi piace che sia viva, diretta, sì, che porti la vita stessa della parola, anche quella smuzzicata. Si lavora tanto sulle pause, almeno io, i silenzi, quelle cose che ecco, la narrativa in qualche modo ti dà anche il modo di far vedere tutto il pensiero del personaggio a volte, no? Sì, del personaggio. E invece il teatro spesso lavora sul non detto, proprio, cioè si gioca tanto su quello, perché poi c'è una seconda scrittura, che io sono tra l'altro diplomato in regia teatrale, per me è il lavoro con l'attore, è la seconda scrittura, cioè perché poi si sta sul ritmo, sulla sfumatura, sull'intenzione nascosta, e poi soprattutto tu dici una cosa ma il corpo ne fa un'altra, nella narrativa questa cosa la puoi descrivere ma è più immediato, no? Il corpo che si muove e che può andare in netta contraddizione con quello che dice la parola.
Nei suoi testi, appunto, anche nella trilogia sul transgenderismo, da brivo uno pensa che il transgenderismo possa essere un tema da trattare sempre con gravità. Invece i suoi testi fanno ridere, fanno molto ridere. Al centro dei suoi testi c'è un personaggio che in fondo si arrabatta, prova insistentemente, precisamente, ad appropriarsi di un genere col quale non è nato. Perché ha scelto la commedia invece della tragedia?
Perché, come dico in una battuta che ho tagliato di Commedia con schianto, inizio sempre che scrivo una tragedia e poi finisce che scrivo una commedia, perché la ritmo troppo, credo sia colpa del ritmo, se dilatassi le pause, no scherzo, no, però è vero, cioè un mio modo di filtrare la realtà, e perché poi è una scelta per quanto riguarda la trilogia, perché è importante mostrare anche che una persona transgender è una persona qualsiasi, quindi anche con delle ombre, cioè no, anche il glorificare il diverso, cosiddetto, che per me non è fatto diverso, tra l'altro, anche siamo tutti noiosamente uguali, lo trovo sbagliato, no? Così come cioè, quando ci sono delle trasmissioni anche televisive, no? Dove c'è la persona transgender intervistata e l'intervistatrice la tratta come se avesse una malattia terminale, lo trovo, no? Patetico, anche molto divertente, per contro, grottesco, ecco, credo sia giusto dire così, perché non è una patologia, anzi le persone transgender sono anche molto, gli studi dimostrano che sono anche particolarmente acute, per cui possono farcela bene nella vita e si può anche ridere di quello che capita.
Ha portato con sé anche un film per noi stamattina.
L'uomo che amava le donne di Truffaut, perché è un film che ho guardato spesso, diciamo recentemente, per Commedia con schianto, perché c'è questo autore del mio testo che in qualche maniera per scrivere prende dalla vita, poi a un certo punto non gli basta più questo meccanismo, perché chiaramente poi ci vuole l'invenzione, no? Tocca il fondo in qualche maniera della sua esistenza proprio per arrivare a produrre una materia viva che poi può essere portata nel testo, e lo fa anche attraverso l'incontro di alcune donne, eccetera, e la cosa che mi colpiva del film di Truffaut è appunto anche questo parallelismo con questo scrittore che scrive questo romanzo, e una cosa che gli viene imputata quando insomma gli editori ne parlano è che è come dire incongruente, no? Vaga da una parte all'altra, è contraddittorio, e appunto una diciamo degli editori che sostengono la bontà di questo libro dice: ma la vita stessa è contraddittoria, siccome lui prende dalla vita non può che essere così.
Come in certe specie animali, le femmine praticano l'ibernazione. Per 4 mesi spariscono, non si vedono più. Ai primi raggi del sole di marzo, come si fossero passate parola o avessero ricevuto un ordine di mobilitazione, spuntano a decine per le strade, in abiti leggeri e tacchi alti. Allora ricomincia la vita. Finalmente possiamo riscoprire i loro corpi e differenziare 2 categorie. Le appariscenti e il tipo bambola. La prima categoria, la seconda. Una bella gamba è da ammirare, ma non mi dispiacciono le caviglie robuste. Anzi, posso dire che mi attirano, perché promettono qualcosa di più armonioso, risalendo lungo le gambe. Rappresentano una sorta di mistero insondabile. Insondabile. Le gambe delle donne sono dei compassi. Le gambe delle donne sono dei compassi che misurano il globo terrestre in tutti i sensi, donandogli il suo equilibrio e la sua armonia. Recentemente mi sono reso conto che d'inverno sono attratto dai seni grandi, mentre d'estate mi si confanno alla perfezione misure più modeste. Ecco lì 2 bamboline a braccetto. Ma cos'hanno tutte queste donne? Cos'hanno in più di quelle che conosco? Ebbene, in più hanno proprio il fatto di essere delle sconosciute.
L'Ifferracchiati drammaturgo ha portato stamattina con noi sull'isola deserta Morte a Venezia di Thomas Mann e L'uomo che amava le donne di François Truffaut. Due romanzi con al centro due creatori di bellezza. Quanto è importante creare bellezza? Quanto si sente un creatore di bellezza? Quanto è disperante creare bellezza?
È molto disperante creare bellezza perché comunque richiede uno sforzo, no? Proprio che va a consumare la propria vita, perché poi a volte quando scrivi non sai quanto la scrittura sta influenzando la tua vita e quanto la tua vita influenzi la scrittura. È una cosa che mi fa arrabbiare quando la gente chiede ma è autobiografico, ma che vuol dire? Cioè, non si può neanche dire, no? Anche pensando a Thomas Mann, no? A Morte a Venezia, ci sono le testimonianze, no? Che dicono che lui era stato veramente a Venezia, che c'era questo conte polacco, è molto affascinante per chi ha posteriori lo studia, ma come si fa a dire quanto sia autobiografico e quanto è una creazione? È veramente, è affascinante, ma allo stesso tempo impossibile da definire.
Prima giustamente diceva che una differenza tra la commedia e la tragedia, e non ci avevo mai pensato, ma sono abbastanza d'accordo, è la spaziatura, il tempo, le pause. In effetti, quando si pensa se una cosa, si chiede se una cosa è autobiografica o no, non si pensa che cambiando totalmente il tempo sulla pagina è per forza un'altra cosa. Il cinema è lento, il teatro è lento e veloce come la vita, allo stesso tempo della vita o un altro tempo, il teatro per esempio?
Il mio teatro è ritmato perché ha proprio una musicalità interna, lo dico, in realtà ne sono consapevole da poco, perché prima scrivevo appunto, adesso quando comincio ad avere diciamo a sommare un po' di testi, no? E mi rendo conto che c'è proprio una musicalità che fa da padrona anche poi nella direzione dell'attore, cioè in qualche modo l'attore è molto libero nelle sfumature, nell'interpretazione, perché ogni volta le deve ritrovare con freschezza, ma allo stesso tempo c'è proprio, è come se cantasse, come se dovesse rispettare un tempo e una melodia. Quindi sì, cioè ovviamente pur prendendo io spesso moltissimo dalla quotidianità, dalla vita, dalle pieghe marginali proprio dell'esistenza, poi è traslato in una lingua che è, non so come dire, sì, musicale, quindi ha un altro per forza ritmo, e poi il teatro per sua natura è sintetico.
Se dovesse descrivere l'isola deserta, dove siamo, come la descriverebbe? E se dovesse parlare di Todi, come ne parlerebbe?
L'isola deserta dove siamo? Beh, l'isola deserta dove siamo è in questo momento per me una periferia, perché sono influenzato dai suoni, no? È un'isola deserta dove si arriva e anche si parte, poi la trovo come un posto dove si va un attimo a riposarsi, ma si ritorna poi nella routine, nel caos quotidiano. E forse l'isola deserta vera in qualche modo è Todi, perché è un luogo dove si può stare soli, fuori dal caos che spesso si incontrano nelle città, quando appunto i creatori di bellezza, non io, vanno a ricercare esperienze per appunto creare materiale. Todi è veramente una piccola perla su una collina di 400 metri circa, è una perla bianca questa cittadina, che quando è soleggiata, no? C'è proprio l'azzurro del cielo, le nuvole che si riflettono sui monumenti, su questo bianco, e allo stesso tempo può essere anche un deserto pericoloso, perché a volte la provincia sa essere anche dura, no? Proprio perché c'è un sacco, perché lì il tempo è lento, non c'è tanto da fare a volte, e quindi ci si concentra troppo sulle persone, su ciò che passa, su ciò che esce un po' dal canone, dall'imprevisto, no? E diventi immediatamente oggetto del commento altrui, che è un po' quello anche che tra l'altro racconto nell'altro spettacolo sulla provincia, Todi's Small Town. E quindi può essere anche ostile, no? È bellezza e ostilità insieme.
Quanto è difficile crescere in un paese piccolo e non appartenere alla statistica dei ragazzi e delle ragazze che crescono in provincia?
È molto difficile, ma non è impossibile, cioè nel senso è qualcosa che fai e nel momento in cui ti ci trovi, mentre sei giovane, piccolo, neanche te ne rendi conto. Io devo dire che non ho mai avuto particolari problemi, sarà anche per il carattere, io non mi sono mai fatto mettere in qualche modo all'angolo da questa cosa. Ho avuto sempre anche nella scuola, mi ricordo dei ruoli, rappresentante, mi ricordo che a fine anno avevo fatto, cioè, mentre facevamo gli esami di maturità io facevo dei video satirici con per i professori sul classico, sul liceo classico, quindi e avevo talmente convinto tutti che era molto divertente fare questa cosa che mi lasciavano addirittura libero nelle ore di lezione per fare insomma queste interviste che poi sono state proiettate nell'aula magna davanti a tutta la scuola. Quindi non so, si trova il modo con un po' di creatività di sopravvivere.
Siamo sull'isola deserta, stamattina con Lì Ferracchiati drammaturgo, il suo prossimo spettacolo è Commedia con schianto. Liv ha portato qui Thomas Mann, Morte a Venezia, François Truffaut, L'uomo che amava le donne, e che musica ha portato per noi?
Siccome non sto mai a Milano ultimamente, anche se ci dovrei abitare, porterei Un romantico a Milano. È una canzone che ascolto quando sono fuori Milano, perché quando perché a volte mi prende malinconia e vorrei tornare a Milano, perché in fondo ci sto molto bene, e quindi non lo so, la canticchiavo a Roma, la canticchiavo a Napoli, la canticchiavo a Bari, poi adesso insomma siamo a Milano, quindi dovrò cambiare canzone.
Mamma, che ne dici di Un romantico a Milano? Fra i manzoni preferisco quello vero, Piero.
È molto bello quando dice fuggi, cosa fuggi, non c'è modo di scappare, ho la febbre ma ti porto fuori a bere.
Fuggi, cosa fuggi, non c'è modo di scappare, ho la febbre ma ti porto fuori a bere, non è niente, stai tranquilla, è solo il cuore, portati cinese, piove ma c'è il sole, quando il dandy muore fuori nasce un fiore. Se fa la fila per vedere la sua tomba con su scritte le parole. Io vi amo ma vi odio però. Vi amo tutti, è bello e brutto io non lo so. Senza stile.
Che rapporto ha con la parola transgender?
Non mi piace tanto, non mi piacciono le definizioni. A volte per comodità la uso, perché è più, diciamo, mi piace più, cioè è più giusta di transessuale, che ha anche altri significati, eccetera. Però la trilogia è un fatto teatrale prima di tutto per me, ma se dovessi esprimere un desiderio sarebbe quello che non ci fosse più bisogno di utilizzare le definizioni in genere, e in particolare transgender, che tra l'altro ha questo suono un po', no? Troppo, come dire, anche duro, no? Transgender. Poi a volte non riesco a pronunciare perché è un problema nel passaggio tra la S e la G, quindi a volte dico transgender, è molto, quando soprattutto, no, sei emozionato che dici la devo dire bene, la sbagli sicuramente, quindi vorrei chiudere provando a dirla bene, transgender, non ci sono riuscito.
Ringraziamo Luis Ferracchiati che ha portato stamattina per noi sull'isola deserta La morte a Venezia di Thomas Mann, L'uomo che amava le donne di François Truffaut e Un romantico a Milano di Baustelle. L'isola deserta torna domenica prossima sempre alle 10:15, sempre su Radio 3. Grazie Luis Ferracchiati.
Grazie a voi, grazie a te.
L'isola deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.
Radio 3.